cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Così bianconeri, benvenuti a Cose di Calcio. Eccezionalmente oggi e giovedì ci sono io, Paolo Rossi. Buona giornata a tutti. Torino, ovviamente oggi capitale del tennis mondiale, come da un po' di giorni a questa parte, con grande attesa anche per quella che sarà la sfida televisiva oggi, direi abbastanza storica, tra il tennis e il calcio, perché praticamente quasi in contemporanea ci sarà Sinner nella sua terza partita che chiude il girone agli ATP, e ne parleremo con Antonio Paolino con collegamenti direttamente dai luoghi deputati. E la nazionale che avrà il penultimo appuntamento della Nation League in Belgio, con una formazione nella quale dovrebbe esserci uno juventino titolare, ovvero Andrea Cambiaso. C'è questo 3-5-1-1 disegnato da Spalletti, con due esterni, Cambiaso e Di Marco, devo dire di livello assolutamente importante. Poi ci sono anche altri giocatori in panchina, c'è anche Mbangula in panchina, ma oggi, so che ne avete già parlato molto con Camillo De Michelis, il tema credo più urgente purtroppo è quello dell'emergenza difesa, cioè l'infortunio pesante di Cabal. Poi naturalmente staremo a vedere quale sarà la risposta vera dal punto di vista dell'analisi clinica, però l'infortunio di Cabal certamente porta la Juve probabilmente a dover intervenire sul mercato, e vedremo quali saranno le ipotesi in campo. Oggi i giornali ne danno diverse. Allora, primo ospite di giornata abbiamo da MF Gabriele La Monica. Ciao Gabriele.
Ciao, buongiorno.
Ciao Gabriele, allora io chiedo anche a te quello che in questo momento è il dibattito principale. Cioè, tu pensi che a gennaio la Juve, anche in ragione dei conti che tu studi e conosci molto bene, possa fare una, due operazioni in difesa, e di che genere? Cioè, immagini che ci saranno dei prestiti o che in qualche maniera si proverà ad anticipare il mercato che poi avremmo fatto d'estate?
Entrambe le possibilità. Io credo che il Giuntoli abbia la fiducia del CDA per poter eventualmente operare sia il colpo definitivo, cioè quello che potrebbe poi avere un contratto pluriennale ed essere il futuro titolare, magari da affiancare a Bremeri in turnazione con Gatti, oppure anche semplicemente le soluzioni di tampone. Dipende da quello che offre il mercato, fondamentalmente. Di fatto si potrebbe creare una soluzione anche tipo quella che portò la Juventus a investire molti soldi su Vlahovic nel mercato di marzo, perché aveva capito che se avesse aspettato giugno avrebbe avuto la concorrenza di altri potenziali acquirenti molto più dotati di denaro, e quindi avrebbe dovuto rischiare di perdere la preda. Per cui secondo me, visto che comunque la situazione è piuttosto articolata, potrebbe essere una soluzione mista, quindi un grosso nome, un nome medio, e poi bisogna vedere sempre se ci sarà poi da sostituire anche Danilo, perché se Danilo effettivamente dovesse partire, quindi dovesse portare dei soldi, anche se poi chiaramente non possono essere cifre particolarmente importanti vista l'età e visto il fatto che comunque a giugno va a scadenza, questo potrebbe comunque rendere il mercato ancora più interessante, fondamentalmente.
Se tu dovessi fare un pronostico tuo, proprio da addetto ai lavori ma anche da tifoso,
sicuramente io punterei molto sul ritorno di Dragosin, perché Dragosin, oltre essendo un prodotto del vivaio, ha tutti i benefici per quanto riguarda le liste UEFA, per cui sicuramente dal momento in cui si dovesse iscrivere per la Champions andrebbe nell'elenco quello riservato, e quindi non impatterebbe eventualmente la rosa. E poi io scommetterei su un nome, ma secondo me non Skriniar, perché Skriniar in questo momento, al di là del fatto che comunque guadagna molti soldi, anche se parte dell'ingaggio lo pagherebbe il Paris Saint-Germain, in questo momento è in crisi col Paris Saint-Germain, perché non è molto capace nel gioco a 4, perché lui è molto bravo nella difesa a 3, che noi non facevamo più, cioè noi facevamo l'anno scorso, per cui vedo complicato comprare un giocatore che è forte in un modulo che non è il nostro, che è in crisi perché deve giocare un modulo che è esattamente il nostro. Poi ecco, io Skriniar lo commento perché è il nome più eclatante, sì, più interessante che c'è sul tavolo. Poi evidentemente ce ne saranno anche, ma sicuramente mi aspetto una giuntolata fondamentalmente. Non so se riuscirà a prendere Amber, ma Leverkusen che è molto forte, anche lui in prossima scadenza di contratto, però sicuramente mi aspetto che sia un apporto molto creativo da parte del direttore sportivo.
Allora, ti faccio interagire anche con Antonio Paolino, che non è oggi in studio il nostro direttore, ma andiamo a scoprire dov'è, e cioè al Hotel Principi di Piemonte. Ciao Antonio, c'è Gabriele La Monica, se vuoi fare una domanda.
Antonio, buongiorno.
Antonio, non ti sentiamo. Abbiamo un problema, Antonio, non ti sentiamo. Forse... No. Allora, proviamo a risolvere il problema con Antonio. Gabriele, io ti faccio ancora una domanda. Dall'ultima assemblea dei soci, che cosa è emerso per il nostro futuro? Qual è l'elemento, secondo te, dirimente di quest'ultimo appuntamento della dirigenza, della presidenza con i soci?
Per quanto riguarda il futuro, sicuramente è un appuntamento che dovrebbe aver tranquillizzato molto per quanto riguarda numeri e prospettive, nel senso che chiaramente lo scorso anno abbiamo avuto una perdita di quasi 200 milioni di euro, per cui sono numeri che spaventano, ma sono numeri che comunque qui in questa sede abbiamo spiegato più volte, che comunque hanno una logica di mercato ma anche di evoluzione dei conti. Quindi il tema fondamentalmente è che la società è assolutamente sana, ha risolto, sta risolvendo molte delle pendenze delle passate gestioni che sicuramente vanno incasellate nel tempo, ma sicuramente sono molto meno urgenti rispetto a quello che si poteva dire qualche mese fa, e soprattutto hanno confermato quelli che sono gli obiettivi del piano industriale, quindi arrivare al 2026, bilancio 2025-2026, con un utile di bilancio, anche se poi non enorme, e cassa positiva, il che comunque consentirà di aumentare sicuramente gli investimenti in calciomercato e tutto quanto altro serve per tornare ai livelli che ci competono. Sicuramente è stata un'assemblea comunque molto partecipata, perché sì, chiaramente il tifoso della Juve, che è azionista, è veramente un missionario, perché fondamentalmente è un qualcuno che sa che per bene che vada la società, quando va proprio bene, fa un utile non enorme, soprattutto poi anche i dividendi che andrà a distribuire per definizione sono molto molto limitati, perché gli utili tendono ad essere riassorbiti dalla gestione sportiva, per cui è un tifoso all'ennesima potenza, perché comunque partecipa anche con i suoi soldi, anche se per una quota parte molto piccolina, a quelli che sono i destini della sua squadra del cuore.
Torniamo, Hotel Principi di Piemonte, ciao Antonio.
Eccomi, ciao, ecco. Paolo, adesso dovreste sentirmi. Tu dicevi, ci stai seguendo. Buongiorno Gabriele, noi vi seguiamo, vi ascoltiamo, abbiamo capito il tema di oggi, e qui il tema è anche un po' il tennis, anzi molto tennis, siamo davanti alla Principi di Piemonte. Guardate, vi faccio vedere un po' la situazione in attesa che escano i tennisti, di pubblico ce n'è, fra un po' dovremo comparire anche sul monitor, eccoli qua, guarda. Siete inquadrati in bella vista,
ci vediamo.
Vi vedete? Eccoli là. E questi sono i tifosi, i sostenitori non solo di Sinner, a dire il vero. Si aspetta qualsiasi occasione per ottenere un autografo, che vanno veramente a ruba. Magari adesso ce ne saranno una cinquantina, un centinaio, sui due lati di via Gobetti, la parallela di via Roma, a pochi metri dalla stazione di Porta Nuova, ma poi man mano gente che va, che viene, che scopre anche l'evento, in una Torino ricca davvero di turisti e di ospiti. Scusa, non solo per il tennis.
Scusa Antonio, chiedo io a Gabriele da appassionato, ma stasera Gabriele guarderai la nazionale Sinner o farei altro?
La terza.
Guarda,
l'hai detto,
lo vado a chiedere anch'io, perché non ti
non ti interessa il tennis? Ritieni che Sinner ormai sia qualificato? La nazionale, la National League non ti esalta? Qual è la motivazione?
la National League non mi esalta perché non è una competizione che mi sposta, per cui sicuramente non è una cosa che mi esalta particolarmente. Sinner mi piace molto, ma in realtà a un certo punto, visto che comunque le mie molte serate calcistiche, le mie molte serate dedicate alla Juve, quando non c'è il grande amore cerco di fare altro, perché magari cerco di uscire, vedere amici, giusto avere una socialità che non sia soltanto con Radio Bianconera, che io adoro e di cui sono il curato fierissimo, però insomma c'è anche un mondo oltre
certo,
il porto, quindi
certo.
di uscire con gli amici e con le persone a cui vuol bene, ecco, tutto qui. Però dico sì, Sinner è un grandissimo, io lo adoro come fenomeno, non sono un fan scatenato di tennis, questo no, quindi capisco anche relativamente, amo molto il personaggio, amo molto il fenomeno, sono sicuramente un suo grande tifoso, però nella mia scala valoriale, diciamo così, preferisco avere altri impegni sociali piuttosto che stare in TV a guardarlo.
Antonio,
Paolo, vediamo se qui il pubblico che sta aspettando è d'accordo. Come si divide? Stasera si guarda Sinner o la nazionale? Perché noi seguendo anche Sinner. Gabriele, hai perso nettamente stasera qui.
Antonio,
tutti su Rai 2.
Antonio, se c'è gente che sta lì ad aspettare tennisti e poi guarda il calcio, io non capisco più la vita, voglio dire.
Appunto, sì,
allora io sono qui, seguo il tennis, però stasera poi farò zapping, lo ammetto. Quindi uno contro 200, 300. C'è chi mi chiama qui, qualche Juventino.
Vai, prova.
Lei è famoso. Lei,
lei è famoso.
Mi dica.
I piatti. Quello che ha inventato Sinner.
Abbiamo l'inventore di Sinner in diretta, incredibile ragazzi. Buona permanenza, state aspettando Sinner immagino. Sapete che noi siamo riusciti a far firmare l'autografo, sta andando a ruba, però dopo un po' potrei firmare anch'io in quel modo lì. Vabbè, al di là di questo, c'è qualche Juventino tra di voi? No, dai Granata, no, già domenica scorsa. Va bene, comunque col sorriso sulle labbra. Qui le macchine arrivano, spostamenti verso i campi da tennis, ma mi stanno aspettando qui perché è giusto far riferimento anche a loro. Antonio e Jacopo.
Allora Antonio, scusami, liberiamo solo Gabriele perché lui tra l'altro magari non ci vede neanche. Gabriele, solo una domanda velocissima. Ottimista per il futuro alla luce di quello che hai visto che siamo in una pausa. Che voto dai alla Juve di Thiago Motta fino a questo momento?
7,5.
7,5. Quindi c'è ottimismo. Se uno dà 7,5 è contento, insomma.
No, sono molto ottimista perché, devo dire, ho avuto un momento molto, molto buio con lo Stoccarda perché è stata una partita in cui non abbiamo fatto nulla, né gioco né altro. Da lì in poi c'è stata una grossa ripresa e devo dire che anche dopo l'Inter, quando ha messo il doppio mediano Thuram e Locatelli, ha sigillato completamente l'area di rigore. Ovviamente io aspetto Douglas Luiz, perché colui che è deputato a collegare il gioco dalla parte difensiva con la parte offensiva, quindi a dialogare con Cop Miners in linea principale ma anche con il resto della squadra. E una volta che si sarà portato anche lui ai livelli in cui è sulla squadra, secondo me potremmo iniziare a divertirci veramente tanto.
Grazie Gabriele e torniamo ad Antonio
Paolino. Saluto Gabriele, torneremo
ciao Gabriele.
La prossima settimana,
ciao.
Quantomeno ci proviamo. Allora, caro Paolo, abbiamo qualche minuto qui dal Principe di Piemonte, perché tu dicevi, però se sei lì, guardi la nazionale stasera, c'è Sinner, aspettano. Questi due ragazzi qui, oltre a essere due validissimi volontari di questa iniziativa, ci stanno dando una grossa mano, anzi la stanno dando a dire il vero al Turinista, City Life, con tutte le iniziative. Li vedi con due palline in mano, quante ne avrete fatte firmare? Ce lo faremo raccontare. E qui è iniziato già Milan-Juventus perché si guarda oltre. Intanto presentiamo il milanista.
Sono Antonio, milanista dalla nascita. Forza Milan sempre.
Forza Milan sempre, però non benissimo quest'anno.
Quest'anno non benissimo, ma io mi aspetto una sfida che il Milan potrà vincere con un San Siro gremito, secondo me, che spingerà la squadra.
Hai visto cosa fa la passione? E allora ci rivolgiamo anche allo Juventino, Jacopo, avevamo in collegamento un grande esperto di economia e ci ha detto la fiducia nei confronti di questa Juve è elevatissima, superiore a quella del tuo collega, compagno di banco in questa avventura qui al Principe di Piemonte. Per quest'annata cosa ti aspetti, cosa ti saresti già aspettato?
innanzitutto un saluto a tutti gli amici juventini che ci seguono da casa, da tutto il mondo. Beh, sicuramente in questo momento la Juventus è un cantiere a cielo aperto, ma Thiago Motta con la sua determinazione e la sua presenza sta facendo sicuramente valere le sue idee e si sta facendo subito riconoscere per delle idee molto forti. Sicuramente qualche difficoltà in più rispetto a quello che si pensava, ma anche tante difficoltà, tanti infortuni e tanti imprevisti. Sicuramente l'emergenza in difesa è tra i fattori chiave, ma sicuramente per le partite che contano la Juventus farà valere la sua determinazione e il fatto che non molli mai.
Piccoli cronisti crescono, Paolo, non so se hai notato. Allora, tornando per un attimo, no, per un attimo, è da una settimana che fatichiamo qui al Principi di Piemonte, ci raccontate un po' qual è l'emozione di questa vostra esperienza legata ai tennisti, vederli così da vicino, non solo Sinner, e qual è la curiosità che volete trasmetterci, l'emozione che avete vissuto in prima persona.
Bellissimo avere l'opportunità di essere in questa magnifica, eccellente location a raccontare un evento così bello che trasforma la nostra città per una settimana nella capitale del tennis mondiale.
Lo Juventino cosa ha da aggiungere?
Sicuramente un grande grazie per l'opportunità a Turinista e Radio Bianconera per darci questa opportunità. Sicuramente vivere questa emozione così da questa location così esclusiva è sicuramente motivo d'orgoglio per noi, per me e Antonio, ma è sicuramente una motivazione anche per tutti i giovani che vogliono lavorare nel mondo dello sport. Per cui presentiamo i nostri amici.
Guarda, per chi vuole può venire qua, può eventualmente cercare loro due o tantissimi altri dello staff del Turinista, perché loro passeranno la giornata ad avvicinare con eleganza, stile, i vari tennisti, perché sono impegnati in un torneo importante. Stasera ci aspettiamo la semifinale per Sinner, basta un set, giusto? Fammi un po' il sunto, tu sei un grande tennista, dai.
Sinner non è ancora sicuro della semifinale, gli basterebbe una vittoria questa sera per passare il turno.
Anche meno, anche solo un set, perdere con almeno un set vinto.
Basterebbe la differenza set per stabilire i semifinalisti di questo girone.
Tu tifi Sinner o è possibile che uno che sia qui un italiano tifi anche per qualcun altro dopo che li hai conosciuti, Jacopo?
Ma sicuramente c'è grande rispetto e grande sportività per tutto quello che riguarda i tennisti, gli 8 migliori tennisti del mondo che sono questa settimana impegnati in questo grande evento. Però da italiani che siamo non si può che sostenere Sinner nel singolare e nel doppio, la coppia formata da Bolelli e Vavassori.
E allora, caro il mio Paolo, torno qui per la chiusura, dimmi tu se possiamo ancora dialogare un po'. Chiaro che abbiamo fatto rassegna prima di cominciare questa diretta, aspettando degli ospiti, non ti nego che l'attesa, anche perché lo hanno sentito ieri, è a pochi metri dalla sua abitazione, dovrebbe, ci ha garantito oggi assolutamente di sì, arrivare il direttore Luciano Moggi, e avremo poi nella prossima fascia oraria dalle 13 alle 14 due colleghi della carta stampata con cui faremo il punto di mercato,
quindi,
infortuni.
Sì, possiamo quindi approfondire tutti i temi legati alla Juventus. Io direi in questi 5 minuti prima del prossimo collegamento do spazio ai vocali, che ce ne sono, perché si parla molto di calciomercato oggi, forzatamente data l'assenza di Cabal. Antonio, quindi ci sentiamo tra pochissimo.
Perfetto, a tua disposizione qui dal Principe di Piemonte, a voi.
Ciao Antonio. Allora io direi, Fabio, andiamo a sentire un vocale.
Ciao Paolo, sono Vittorio. Sì, il problema c'è, però cambiare, acquistare tanto per, non lo farei, manterrei la linea verde, la Juventus è un giocatore forte, eventualmente sia UEA che McKennie si possono adeguare anche come terzini, certo sulla destra, il problema è sulla sinistra, l'alternativa cambiata è centrale, però lascerei Skriniar, tutti questi discorsi da giornale che secondo me non fanno la Juventus.
Allora, ciao Vittorio, ma intanto aggiungo a questa tua riflessione il messaggio che arriva da Mauro, da Caltanissetta. Ciao Paolo, che è il mercato di gennaio, ma da qui a quel momento come ci arriviamo? Quali sono le tue impressioni? Abbiamo ancora varie partite con una rosa incompleta e provvisoria. sei fiducioso o meno. Ma io sono fiducioso perché Thiago Motta ha dimostrato di sapere anche gestire situazioni con assenti e quindi di trovare delle soluzioni. Però qui il problema, secondo me, è che abbiamo toccato il limite. Cioè, in questo momento, quali sono i difensori che la Juve ha? Facciamo un rapido calcolo. Savona e Danilo a destra, anche se Danilo non è stato più utilizzato come terzino. Al centro Gatti e Kalulu, a sinistra Cambiaso e Rui, e poi sì, si possono adattare. Si può adattare McKennie, si può adattare Weah, che mi sembrerebbe un passo indietro non solo dal punto di vista territoriale, ma anche dal punto di vista della sua crescita, visto che sta dando delle grandissime risposte davanti e i 4 gol li ha fatti proprio perché gioca in attacco. Aggiungo, si può anche adattare Locatelli centrale, difensivo, in una situazione di emergenza. Si può provare a promuovere qualche giovane della next gen, c'è stato già altri che sono stati convocati. Però qui il punto vero è: abbiamo toccato il limite. Cioè, basta un raffreddore e il nostro reparto è seriamente a rischio, oltre al fatto che naturalmente, insomma, Cabal ti dava la possibilità di intervenire con la sua presenza su due fronti, perché l'abbiamo visto tanto giocare terzino sinistro, dove probabilmente è più a suo agio, ma anche centrale, e non era una cosa di poco conto. Quindi io immagino che da qui a fine dicembre bisogna stringere i denti e trovare soluzioni, sperare che non capiti altro e poi intervenire sul mercato di gennaio. Io faccio, oggi ho visto che ci sono 3 interpretazioni sui quotidiani, no? Ne parleremo anche successivamente. Tutto Sport fa una specie di nomination con 6 nomi, la Gazzetta dello Sport ne propone altri 2. Il Corriere dello Sport dice che la Juve potrebbe anche non intervenire, come alcuni pensano, quindi restare così com'è. Staremo a vedere, però resta il fatto che la situazione è problematica oggettivamente e non la si poteva prevedere all'inizio. È ovvio, io non voglio neanche paragonare i 2 infortuni, se non appunto nell'entità, che già fare a meno di Bremer è qualcosa di molto pesante, perché a mio avviso stiamo parlando del miglior difensore del campionato italiano e quindi questa assenza è particolarmente onerosa per noi. Altro vocale.
Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti i miei fratelli bianconeri. Vi mando un messaggio dalla Ponte 18 della MSC World Europa. Siamo sotto la Sardegna, direzione Barcellona. Semplicemente volevo dirvi forza Juve da qui. Mimmo da Scalea.
Ciao Mimmo, abbiamo sentito anche l'entusiasmo e questo naturalmente ci fa molto molto piacere, perché significa che insomma Radio Bianconera incontra anche da lontano tanti tifosi e l'entusiasmo è un ingrediente fondamentale. Io ne ho parlato spesso, ne parlo quando vedo le nostre partite in televisione e non mi sembra che ci sia il clima giusto. Io spero che invece sempre di più questa squadra venga sostenuta, anche dico a prescindere dai risultati, perché mi sembra che se lo meriti, che ci sia bisogno quest'anno di un pubblico che ci spinga. È uno degli elementi che sicuramente peserà nell'ambito del campionato, perché ci sono squadre che in questo momento stanno viaggiando a ritmi enormi e che conta molto proprio come il loro ambiente li sta spingendo. Penso alla Lazio, penso alla Fiorentina, penso all'Atalanta, ancor più di Napoli e Inter, che sono un po' più abituati a stare ai vertici. Quel tipo di entusiasmo è un entusiasmo che ti dà qualcosa in più. Ecco, noi dobbiamo viverlo ugualmente. Siccome il tifoso della Juve, soprattutto quelli che magari hanno poche occasioni di vedere la Juve, ne ha tanto, bisogna riuscire a trasmetterlo in qualche maniera.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Allora, ripartiamo con un messaggio tennistico, visto che oggi comunque abbiamo il nostro direttore Antonio Paolino al Principi di Piemonte e faremo anche dei ragionamenti. Oggi c'è questo derby, diciamo così, di ascolti televisivi. Domani faremo i conti tra la terza gara di Sinner agli ATP e la Nation League con la nazionale, che deve conquistare un punto per essere certa della qualificazione alla fase finale. E Gianfranco da Teramo mi scrive: Paolo, vado fuori tema, si scandalizza qualcuno se dico che Sinner non mi entusiasma e da lui preferisco ancora Paolino Canè? Non metto, che è stato un tennista del passato, che non ha avuto chiaramente successo di Sinner, ma che ha creato comunque qualche emozione, anche perché insomma è uscito fuori in un periodo in cui il tennis italiano aveva pochi esponenti di spicco. Non metto in dubbio la sua classe, ma sportivi che mi hanno emozionato e fatto piangere sono gente tipo Alberto Tomba e Marco Pantani. Ma io devo dire, allora, che cosa mi entusiasma di Sinner? Intanto il fatto che sia stato un giovane che ha mantenuto le premesse, più che promesse, perché lui è sempre stato comunque col profilo abbastanza basso e concreto. È un giovane che ha fatto vedere immediatamente di avere del talento, ma che ha soprattutto avuto anche però della grandissima capacità di crescere veramente partita dopo partita, torneo dopo torneo, e di scalare le vette fino ad arrivare al numero uno. Questo lo dico perché chiaramente stiamo parlando di uno sport individuale, però è un po' un carattere che mi piacerebbe vedere anche nella nostra Juve, cioè, e che la Juve ha fatto spesso suo, cioè il fatto di non fare dei voli pindarici, di pensare a chissà quale scenario, ma di avere la pazienza e la costanza, però dare sempre la sensazione di un grande impegno per arrivare fino in fondo a diventare dei grandissimi. E Sinner ce l'ha fatta, la Juve in tanti periodi della sua storia ha fatto esattamente la stessa cosa. Oggi Sandro Veronesi, che è uno scrittore tra l'altro di fede bianconera, proprio sulla Gazzetta dello Sport, ha fatto il paragone con Alberto Tomba, nel senso che dice, e io in questo mi trovo d'accordo, di come anche Sinner abbia davvero questa sensazione di poter vincere sempre e di farlo alzando il livello ad un certo punto, e che è la cosa che mi ha colpito molto in queste prime due partite, e che anche qui, perdonate il parallelismo, magari sembra un po' forzato, ma vorrei vedere nella nostra Juve. Cioè, Sinner può anche giocare non benissimo, non ha fatto delle prestazioni impeccabili in queste prime due gare degli ATP, ma l'ho visto l'altro ieri quando ha affrontato Fritz, in tutti e due set li ha vinti. Quando è arrivato sul 4 pari ha messo la quinta marcia, ha vinto il game del 5-4 e il game del 6-4. Non ha fatto una partita pazzesca, ma ha fatto la partita giusta, ha fatto la partita nel momento topico, e quello secondo me è un elemento che conta moltissimo anche nel calcio. A me piaceva moltissimo della Juve di Allegri nei suoi anni d'oro come nell'ultimo quarto d'ora facesse la differenza, anche con i cambi. Chiaramente devi avere delle garanzie tecniche, cioè devi avere dei giocatori in grado di fare quello, e devi avere anche una tua forza morale, non devi farti prendere dall'ansia, devi sapere che al momento buono appunto saprai fare la differenza. Questo è più facile nel tennis, che ha dei tempi codificati appunto. Se non lo fai sul 4 pari rischi di finire al tie break, e lì davvero si può perdere. È più difficile nel calcio, perché nel calcio arrivi al 75esimo magari con una squadra appunto che ti sta mettendo i bastoni tra le ruote, stai pareggiando, ed è più difficile riuscire a fare sempre la differenza nel finale. Però le grandi squadre hanno anche questa forza, hanno anche questa capacità di tirare fuori il massimo del loro potenziale nell'esatto momento giusto. E Pantani era un'altra cosa. Pantani era anche romantico, ha fatto delle imprese pazze, delle imprese partendo da troppo lontano ma riuscendo ad arrivare fino in fondo. Non so se era un grande stratega, so che però aveva questa capacità di trascinare emotivamente se stesso e il pubblico come nessun altro ciclista ha mai fatto da lui in poi. Io non ho seguito con altrettanta frequenza Pogacar, che so che è un cannibale alla Eddie Merckx e vince tutto, ma non so se, e vedo che anche lui parte spesso da molto lontano e fa imprese straordinarie. Ecco, Pantani ci ha regalato questo e gliene saremo eternamente grati. Allora, torniamo al Principe di Piemonte da Antonio Paolino. Antonio, ponga a te il tema.
Ciao Paolo.
Intanto numerico, no? Perché oggi facevo il riassunto, sì, della rassegna stampa. Corriere dello Sport: la Juve non interverrà sul mercato. Gazzetta dello Sport: i nomi sono due, sono i due slovacchi, Skriniar e Hanschko, che per motivi diversi potrebbero interessare la Juve. E Tutto Sport che fa addirittura una nomination, tra l'altro senza quei due nomi, ma mettendone altri sei in prima pagina. E te li vado, tra l'altro con, come dire, profili molto diversi, perché c'è Dragusin che sarebbe un ritorno alla Juve, c'è Kivior che è un giocatore che comunque in Italia c'è già stato, c'è Lukumi del Bologna, un colombiano come Cabal che sta già giocando in Italia, c'è Ismaili dell'Empoli che ha fatto molto bene contro di noi fermando brutalmente Vlahovic e non è stato l'unico grande attaccante a essere bloccato da lui. Poi c'è Ortiz, 28 anni, brasiliano, e c'è Lindelof, 30 anni. E secondo te, anche partiamo proprio dai numeri, allora la Juve gestirà questa emergenza in difesa senza fare nulla e valorizzando chi ha, andando su grandi nomi o pescando un po' ovunque?
Allora, naturalmente il piano è stato modificato inevitabilmente, visti questi infortuni. Cioè, quale altra squadra? Perché io sento molte critiche nei confronti del mercato della Juventus in generale, e ci potevano stare all'inizio della stagione. Poi le ho continuate a sentire nel momento in cui si fa male Bremer. Provate a immaginare se si facesse male da qualche altra parte l'equivalente di Bremer. Poi la sfortuna ci vede doppio, normalmente, fortunatamente, dico tra virgolette, fortunatamente, non è un problema muscolare per Cabal, va in nazionale, oggi rientra, dovremmo saperne qualcosa di più, ma sondando un po' con gli addetti ai lavori, si tratta, cioè le telefonate tra Juventus e la nazionale colombiana parlano di un rischio elevato che il giocatore possa star fermo diverse settimane, se non addirittura, cioè mesi, se non addirittura stagione terminata, perché si ipotizza, e quando già si ipotizza qualcosa di negativo è perché ci sono i sintomi classici che portano ad essere pessimisti. Mancando due giocatori di questo tipo e volendo, avendo messo onestamente, oggi riassume bene un quotidiano, mi sembra il Corriere dello Sport, quali erano le tappe, o Gazzetta o Tutto Sport, io li leggo, non guardo mai la testata, leggo, cerco di confrontare, poi faccio le mie verifiche e quanto so. La difesa sarebbe stato l'ultimo tassello da mettere a punto prima dell'infortunio di Bremer. Cioè la Juventus che già funzionava sotto il profilo difensivo, la Juventus che grazie anche al contributo di Motta lavorava sulla fase difensiva, e ripeto tanti allenatori mi hanno detto, arrivando è più facile lavorare sulla fase difensiva. Faccio l'esempio Ranieri, che anche tu hai conosciuto, abbiamo conosciuto insieme ai tempi di Juve Channel, è più facile anche per le caratteristiche di un allenatore, o comunque vediamo anche di Motta, offensivista, partire dalla fase difensiva. Cioè abituare la difesa con un possesso palla, con delle dinamiche, potremmo parlarne ore. Si comincia dalla fase difensiva, con quei giocatori si poteva andare avanti così. Motivo per cui hai ceduto il Rugani di turno in prestito. Cioè non ha senso tenerne troppi, visto che vuoi fare un certo tipo di gioco e svilupparlo poi in proiezione offensiva. Cambiati infortunati due pedine importanti, già con Bremer, nonostante stia reggendo comunque bene la squadra e la difesa, sei costretto a partire dalla difesa. Primo, io ti faccio brutalmente il nome, perché non puoi spendere. Tu l'anno prossimo hai già delle cambiali da 60 milioni di euro. Perché? Perché sono le rate dei giocatori che abbiamo comprato quest'anno. Cioè non è che possiamo trascinarci e dire ne abbiamo spesi 200 No, ne abbiamo spesi 200 e spalmati anche in 5 anni. Quindi, perché quello è normalmente il modello con cui si va a bilancio. Ha incassato 100, ma non ne ha incassati 100. Qualcosa è preso subito, ma anche quelli li incassi in 5 anni. Morale della favola. Tu a giugno, senza comprare più nessuno, hai 60 milioni di rate da pagare. 60 milioni di costo. Questo è bene chiarirlo. Ma però sei nella necessità di dover cercare il difensore. Devi arrivarci a gennaio. Quindi non puoi spendere tantissimo. Non ti puoi permettere se non il parametro zero. Se non qualcosa in prospettiva, ma tenendolo veramente sotto traccia. Finisco. Per me il profilo, e da quanto so, è che un approccio per il ritorno di Dragusin alla Juventus sia stato già fatto. Cioè il tentativo di portare Dragusin, conosce l'ambiente, ha fatto esperienza nel nostro campionato, è giovane, prestito di 6 mesi secco, per poi le valutazioni andranno fatte in base anche alle richieste della società di appartenenza, che se ne priverebbe perché non contento. Ci sono caratteristiche dei giocatori, lo vediamo ad esempio Zirkzee, e quindi ti ho fatto il nome del difensore. Io vado su un nome che ha già giocato in Italia, che conosce la Juventus, e a mio avviso, cioè ci aggiungo anche il fatto che ci sia stato già la telefonata tra Giuntoli o il suo staff con l'entourage del giocatore, a certe condizioni economiche, per portare poi il problema a giugno eventualmente, dove se servirà dovrai investire cedendo qualcuno. Prima ancora dell'attacco a questo punto, quindi gli altri nomi ti escludo assolutamente. Skriniar, non faccio il pendolino di Maurizio Mosca, te lo escludo perché sono convinto che non sia un giocatore, sono convinto per le chiacchierate che ho fatto anche con addetti ai lavori, non sia il profilo desiderato da Thiago Motta, preferisce qualcuno più giovane, Dragusin, fosse Dragusin, non ho la verità in tasca, non è al 100%, rispetto a Skriniar, che non gioca al Paris Saint-Germain, che porterebbe esperienza, ma non ha le caratteristiche tecniche consone al gioco di Thiago Motta. Mi fermo al discorso dei difensori, poi potrebbero esserci altri profili, perché chi è bravo, come Giuntoli, che ritengo che avrà con me, potrà commettere ancora milioni di errori. Intanto mi sto girando perché ogni tanto arrivano ospiti, passano qui dal Principe di Piemonte, e stiamo aspettando ovviamente il direttore Luciano Moggi, a cui potremo chiedere eventualmente qualcosa di più, ma non ci regalerà il nome, il cognome, l'accordo e la data eventualmente di arrivo. Però bisogna ragionare con più prospettive, perché più fai il nome di quel giocatore, più le richieste della società di appartenenza o titolare del suo cartellino, prestito, diritti o non diritti, lievitano. E questo la Juventus non può permetterselo. Cioè lo ha fatto con nomi tipo Cub Miners, perché attorno a quel nome, acquistando Cub Miners a 62 milioni, spalmando quel costo in 5 anni, hai fondato una riflessione attorno a quel nome per costruire tutto il resto. Partendo però dal centrocampo è stato fatto, l'attacco è poi la priorità, ma se si fanno male due giocatori in difesa, ti dico un virgolettato, ma non ti svelo chi me l'ha fatto, Zirkzee è una sciocchezza, testuale parola, da parte di chi o ha barato brutalmente con noi o ci fa capire che Zirkzee sarebbe stato un profilo interessante, ma hai fatto un'altra scelta ed hai altre priorità. L'attaccante dipenderà tutto come andrà con Vlahovic. Il giocatore potrebbe accettare quel ridimensionamento di contratto, cioè quella spalmatura, ma attenzione, non per restare, per aprire lo spiraglio. Resto, se ci saranno le condizioni, se me le proporranno quelle condizioni di restare alla Juventus, o di abbassarsi l'ingaggio per aprirsi lo spiraglio anche verso qualche altro club. Così ti ho chiarito un po', a mio
Hai
avviso,
detto, okay, con delle chiacchierate, okay. Allora,
quello che potrebbe capitare.
Aggiungo due cose a supporto del ragionamento che facevi su come gli allenatori abbiano, tra virgolette, più semplicità nel sistemare una difesa. Guardo le prime 4 difese del campionato italiano, siamo noi la prima con 7 gol subiti, secondo il Napoli con 9, terzo Empoli e Fiorentina pari merito con 10, Stiamo parlando di Thiago Motta, Conte, Palladino ed Aversa, cioè quattro allenatori nuovi. Questa dimostra e quattro squadre dal livello diverso, perché se Juve e Napoli te le potevi anche aspettare, anche se l'anno scorso insomma hanno attraversato momenti di crisi diversi, dalla Fiorentina e dall'Empoli te lo aspettavi di meno.
Della Juve te lo potevi aspettare o ti aspettavi qualcosa di diverso? Cioè che avrebbe potuto prendere qualche gol in più per come ci avevano
ma più che altro dopo l'infortunio di Bremer, che abbiamo in effetti
più che altro
abbiamo preso qualche
Bremer,
gol in più, però appunto stiamo parlando di quattro operazioni appunto di risistemazione del reparto. Allora Antonio, io ti pongo però una domanda che sta girando insomma nei rumors di mercato. Sì. Tu giustamente dici, guarda che su Zirze non c'è nulla, a prescindere dalle valutazioni, io ti metto questa cosa qui. Passano due mesi, la Juve non risolve il problema Milik e si presenta a gennaio, quindi con un'emergenza ancora aperta. Il Manchester United, che ha cambiato allenatore, arriva a Morim, non riesce a rivitalizzare Zirze. Lo troveresti fuori dal mondo lo scambio Zirze-Douglas Luiz?
Assolutamente no. E questo è un punto molto interessante, molto intrigante, che andrà analizzato. Dipende dalle cifre. Non cancelliamo l'ipotesi ti do X e mi dai Y, fuori discussione. E Douglas Luiz, attenzione, c'è la figura anche di Danilo che potrebbe rientrare in qualche operazione già a gennaio. E, magari non in questa, ovviamente, però il tuo appunto è molto interessante e naturalmente ce lo siamo appuntati come redazione già da tempo. Detto questo, io ti dico che la volontà sarebbe stata quella di avere già a disposizione, concretamente a disposizione, Milik, e ti potevi tra virgolette accontentare avendo molti giocatori offensivi, non attaccanti. A me UEA attaccante non convince, McKennie attaccante non convince, e mi preoccupa di più le due linee di febbre magari di Vlahovic, onestamente. E però ne dovrai fare di necessità poi virtù. Quella è un'ipotesi. Io ti posso dire che il rilancio di Milik è all'orizzonte per le caratteristiche che ha. Forse il giocatore più simile a quelle che erano le caratteristiche di quel Zirze che aveva al Bologna, però ci fa riflettere anche. Non dico che abbia fallito Zirze, l'ho visto un po' appesantito in alcune partite. Non so se il cambio di alimentazione o che cosa. Quindi attenzione a non commettere sempre. Attenzione, non lo considero un fallimento, però se non è entrato, non si è integrato in pochi mesi in Inghilterra, un altro campionato, un altro modo di intendere il calcio, eccetera, ed è molto criticato, vorrei capire perché. Cioè, intanto ci fa capire che non solo quelli che arrivano alla Juventus potrebbero sbagliare, perché la Juventus è stata concretamente sulla scia di Calafiori, questo ce lo ha dichiarato non ufficialmente, ma ce l'ha lasciato intendere in più salse, in tutte le dichiarazioni fatte proprio Giuntoli. Non ci sei riuscito, il costo era troppo elevato e quindi ti sei dovuto accontentare, limitare, vendendo dei giovani. Io penso che dalla Next Gen ci sia un tesoretto pesante, di quei giocatori di cui non sentiamo la mancanza, con tutto il rispetto possibile sportivamente parlando, ma la Juventus recupererà 5 milioni per Nicolussi Caviglia appena giocherà la prima partita nel girone di ritorno con il Venezia, al di là dei risultati, ne incasserà altri per il prestito di Miretti in due rate. Cioè, questi giocatori e tutti quelli a cadere della Next Gen, e ce ne sono diversi. La Next Gen è messa male in classifica, ma non vuol dire che non ha dei giocatori dal tasso tecnico importante e interessante. Però magari non sono tutti da Juventus, soprattutto quelli che magari nel passato dicevamo arriveranno in prima squadra e saranno dei crack in positivo. Saranno dei crack anche per i nostri bilanci, perché i ragionamenti che si faranno, che facciamo da un po' di tempo, stoppa le plusvalenze per tutti, perché ci hanno chiarito e l'abbiamo pagato con la cicatrice sulla nostra pelle quello che non si può fare, ma che non era mai scritto da nessuna parte, che hanno fatto tutte e che da adesso in poi si chiamano acquisizioni, cessioni a un prezzo realisticamente più accettabile.
Allora, Antonio, io direi andiamo a sentirci un vocale, così lo commentiamo insieme.
Ciao Renato da Genova.
Ciao Renato.
Vista la carenza numerica e qualitativa che abbiamo in difesa, non sarebbe il caso di diventare più pragmatici e meno dogmatici e quindi cambiare proprio il modulo difensivo, passare da una difesa 4 a una difesa 3? Certo, bisognerebbe sconfessare le proprie idee e non so se in questo Motta sia così disponibile. Ciao, grazie.
Allora Antonio, io devo dirti che ci ho pensato, ma non è che si risolva molto il problema, nel senso che se giochiamo a tre,
no. Ti manca sempre l'attaccante.
No, vuol dire che di fatto, poi allora, se giochi a tre vuol dire che giochi col 3-4-3 o 3-5-2, no? Cioè poi devi avere due esterni e quindi immagino che, insomma, forse addirittura complichi il problema. È vero, da un lato puoi mettere un'ala più pura, faccio un esempio con Seixal, ma dall'altro comunque giocherebbe Cambiaso, immagino. Non penso che la Juve possa giocare un 3-5-2 con, faccio un esempio, Weah e Nico. Potrebbe essere una soluzione, però chi vai a mettere poi a fare il braccino di destra o il braccino di sinistra? Cioè, no, comunque...
Paolo.
E credo che andresti a complicare un po' il quadro, perché poi chi fa la seconda punta a quel punto... il Diz, insomma...
Guarda, io sono convinto che Thiago Motta, io ci vedo, aspetto sempre la possibilità di vedere per poter dare un giudizio anche a questa idea strampalata, probabilmente. Il Diz prima punta, io lo proverei al pari di, se non ci fosse Vlahovic, al pari di Nico Gonzalez, sì, che dovremmo avere eventualmente per il Milan, mi dicono. Così come Douglas Luiz, che è stato parcheggiato per raggiungere un livello accettabile di condizione fisica, psicofisica e tecnica, perché il giocatore, anche io e
cioè,
te,
tu te lo aspetti vari, col Milan? Tu te lo aspetti col Milan?
Come?
Te lo aspetti convocato col Milan? Sì.
Col gruppo sì, col gruppo sì, sì, titolare no, allora, più okay. Nico Gonzalez, utile forse per cambiare qualcosa e stupire magari non tanto il Milan, ma arrivare preparato con un pacchetto diverso. Ho un abito in più rispetto a quello che abbiamo finora adottato. Per me quello che, di cui si trattava, ma lo dico con rispetto ovviamente, l'amico da casa, ed è interessante, potrebbe essere, però è un falso problema, come hai risposto tu, perché dovrei cambiare visto che non ho la possibilità di finalizzare come vorrei con un tipo di gioco. Il piano A è saltato con l'infortunio di Milik e tutto il re. Poi il piano A 2.0 è saltato con l'impostazione da dietro e la presenza di Bremer. Cioè, devi abituare, al di là dei tanti cambi, e forse ne abbiamo fatti tanti finora, è arrivato il direttore, fra un po' abbiamo anche Luciano Moggi, quindi te lo dico, interrompo, e magari ci contraddirà tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento. Allora guarda Paolo, io ti lascio, noi ci colleghiamo,
sì, allora,
facciamo
noi
sistemare
in pubblicità,
il direttore.
Noi andiamo in pubblicità, va bene, perfetto, perfetto Antonio, sistematevi. Allora, abbiamo ancora un minuto, andrei a leggere i messaggi, poi a Luna andiamo in pubblicità. C'è chi ci consiglia, Alessio da Busto, Goglizze, difensore ventenne dell'Empoli, è vero, è un piede destro, ma a mio parere ha grandissimi margini di crescita ed è un profilo molto adatto alla nostra politica societaria. Beh, è un giocatore di cui si sta parlando bene. Empoli, ripeto, c'ha anche Ismaili che a me ha fatto una grande impressione contro di noi, ma poi ho visto anche voti molto lusinghieri in altre partite. Stiamo a vedere. Carlo da Malta ci dice: io non credo che il Tottenham lascerà andare Dragusin perché hanno il centrale Van den Ven infortunato. Anche qui bisogna capire appunto l'evoluzione della vicenda. E poi Matteo del Club Zebrati: buongiorno, ma a giugno del 2025, se non ricordo male, ci saranno i soldi di Pellegrini e Rovella dalla Lazio. Allora, se ben ricordo, Pellegrini stiamo parlando di 4 milioni spalmabili, quindi immagino 1,5 milioni a giugno arriverà a noi, e Rovella 17 milioni spalmabili in tre rate, quindi 6 milioni. Come dire, sì, tutto serve, però il vero punto è che e naturalmente i dirigenti devono fare in modo che tutto funzioni, però il vero punto è poi avere una cassa diversa, insomma, per fare qualche grande operazione. Però, come abbiamo visto quest'anno, la Juve, soprattutto attraverso i ragazzi della Next Gen venduti o i giovani tipo Studebar e Necea, è riuscita comunque ad accumulare dei tesoretti che sono serviti molto per fare operazioni di un certo peso.
Cose di calcio.
Bentornati a Cose di Calcio in compagnia di Paolo Rossi, 340-5425-324 per i vostri messaggi e vocali. Torno all'Hotel Principe di Piemonte con Antonio Paolino e il suo ospite. Ciao Antonio!
Non sono scortese, ma c'era Luciano Moggi oggi carico, forse perché ci ascoltava già prima. Buongiorno direttore, l'abbiamo aspettata solo un giorno e 12 ore.
Però mi avete aspettato ma sono arrivato. C'è chi viene aspettato ma non arriva.
Esatto, considerati fortunato Paolo.
Ma certamente.
Con questo collegamento.
Certamente.
Il direttore, tra l'altro, posso dirlo, mi stava raccontando un episodio. Ma
una barzelletta.
Oggi è...
Adesso ve la racconto.
Allora... Ci vuoi raccontare la barzelletta? Va bene. Gli amici da casa.
Vai.
So anche perché l'avevo già cominciata e quindi...
O ce la racconti dopo, perché le barzellette le raccontiamo anche io e Paolo, facevamo un mercato.
Voi quando parlate seriamente raccontate barzellette.
Esatto, noi quando raccontiamo barzellette seriamente parliamo di un ritorno in prestito di un difensore e poi di una ricerca di un attaccante, perché qui la coperta è corta. Come facevi ad allungarla?
Di cosa parli? Di
mercato?
Ah, no, credo che parlassi di Sinner. No,
è arrivato adesso a un appuntamento con Sinner, quindi appena arriverà Sinner, perché effettivamente dovrebbe incontrarlo, lo dobbiamo lasciare. Ma forse porteremo Sinner anche qua, potrebbe essere un'idea. Direttore, giudizio sulla Juve dopo 3 mesi, quelli che sono.
Allora, sulla Juve il giudizio è semplice, io l'ho detto tante volte e lo ripeto ancora. È una squadra in evoluzione, è una squadra creata per proliferare nel futuro, perché praticamente ci sono tanti giovani, mancano dei leader che guidino questi giovani e soprattutto non mi va di dire che è competitiva, sapete perché? Perché voi giornalisti, quando si dice che una squadra è competitiva, la prima partita che sbaglia è un dramma, se no la Juventus non deve essere un dramma se sbaglia una partita, se poi ne pareggia 6. Perché ci sono dei giocatori che devono praticamente essere diciamo messi insieme e soprattutto poi ci sono anche degli infortunati importanti, perché il Fiorentino praticamente che ancora non si vede, Coppe Meiners che è sostanzialmente rientrato da poco con risultati relativi, quindi è una squadra che deve essere aspettata, ci vuole pazienza, l'allenatore è uno nuovo che ha fatto bene a Bologna, l'importante è che non ci sia la tradizione, non ci sia la tradizione che prende un allenatore a Bologna e poi fa fiasco qui a Torino.
Ci vuoi riportare tanti anni fa? Mi dicono che sono due situazioni diverse, tu le metteresti in parallelo? Quali sono i rischi?
No, io non metto in parallelo niente, anche perché praticamente qui la Juventus ha speso, ha comprato dei giocatori direi interessanti e quindi mettere in parallelo questo con quello è una cosa controproducente secondo me per mille motivi. Io direi, e mi riporto sempre sul discorso dell'evoluzione, che è una squadra giovane che deve essere completata, perché in un anno non si fa certamente una squadra competitiva. Deve essere completata e per completarla praticamente ci vuole qualche anziano che porti per mano i ragazzi. Voi ricordate che quando c'eravamo noi alla guida della Juventus avevamo giovani e anziani, ma gli anziani erano quelli che dirigevano le proprie nazionali all'estero. Noi avevamo praticamente Deschamps con la nazionale francese, Trezeguet con la nazionale francese, Zidane con la nazionale francese, avevamo Emerson con la nazionale brasiliana, quindi tutta gente che poteva portare a spasso i giovani, tant'è che questi giovani sono cresciuti bene e sono diventati dei grandi allenatori.
Questo è vero.
E quando si parla praticamente di Zidane, quando si parla di Antonio Conte, quando si parla di Gian Piero Gasperini, adesso il nuovo Raffaele Paladino, si parla di giocatori, di gente che ha giocato nella Juventus e che nella Juventus si è fatta le ossa come testa per giocare e praticamente come qualità di giocate. Quindi parlare di una Juventus adesso competitiva non mi va.
Magari farà... Dove può arrivare però questa Juventus? Siamo, non dico già a metà, manca ancora tanto, però sei squadre in due punti, c'è anche la Juventus con tutti i problemi e i cambiamenti, le rivoluzioni.
È fuori dubbio su questo. Io penso che abbiamo visto domenica quali saranno le squadre che si contenteranno il titolo, cioè Napoli e l'Inter. Io credo che la Juventus possa rientrare nel novero delle migliori e anche attingere al quarto posto, che praticamente potrebbe essere la qualificazione in Champions. Questa è una cosa che è importantissima in un bilancio come quello della Juve.
Direttore, intanto Paolo, se hai delle domande, naturalmente
sì,
non farle.
No, no? Io chiedo al direttore Luciano Voggi.
Ah, però non ti sente, no, perché non stai...
la dico,
aspetta,
a te,
si mette le cuffie.
Dico a te,
L'ha fatto con Mike Buongiorno, non lo fa con noi. Eccolo, ti sento.
Qua. Buongiorno Luciano. Allora, io ti chiedo questo. Oh. Qual è la cosa che più ti ha convinto di questo primo periodo della Juve e qual è invece la cosa che secondo te bisogna assolutamente cambiare per crescere?
Cambiare per crescere significa prendere dei leader, almeno un paio, che praticamente possono prendere per mano questi ragazzini, che sono tutti piedi buoni, quindi, e portarli a certi livelli, come facevamo noi nella Juventus nostra. E adesso, ho detto prima, lo ripeto, poi vi racconto anche una barzelletta comunque.
Oggi è la barzelletta nuova, preparatevi per chiudere.
Voglio dire che quando tu fai una squadra e la cambi in maniera radicale, come è stata fatta nella Juventus di adesso, non puoi pensare di fare una squadra completa nell'organico. Hai sicuramente una squadra che potrebbe essere sicuramente buona, e la Juventus lo sta dimostrando perché sta nel novero delle squadre che stanno dietro appena alla capolista. Quindi voglio dire, sicuramente c'è qualcosa di buono, però portarla a fare la competizione per il titolo, praticamente, secondo me è presto, e soprattutto è un'arma questa qui da non sottovalutare, perché c'è gente, i media per esempio, dicono che la Juventus è competitiva, poi appena sbaglia una partita praticamente apri di cielo, e io invece non voglio che questo sia successo. È meglio dire aspettare l'evoluzione della squadra anziché dire sì, vinceremo. Questo è un problema che potrebbe avvenire nel futuro e avverrà nel futuro, perché le scelte di Cristiano Giuntoli credo siano tutte buone.
Direttore, inevitabilmente bisogna parlare di mercato, c'è la necessità in difesa. Come bisognerebbe comportarsi in questi casi, tenendo l'occhio al bilancio, sapendo che ci sono stati due infortuni pesanti che ci priveranno di due giocatori che erano nell'asset della titolarità di questa squadra, e poi c'è l'attacco, hai visto? E poi c'è l'attacco che verte solo, perché ci sono molti giocatori offensivi, ma è stata fatta una scelta ben precisa puntando su Vlahovic.
Allora, qui però bisogna fare un discorso un po' particolare di squadra, perché praticamente è stata posta in essere una squadra con un colpitore di testa importante che è proprio Vlahovic, che però di testa è bravo, di piede un po' meno, anche perché non va a cercarsi mai il pallone, lo aspetta tra piedi, è sempre marcato, quindi bisogna insegnargli qualcosa, ma questo è compito dell'allenatore, no? Però nel frattempo, essendo un buon colpitore di testa, si sono state fatte due fasce, quella destra con il giocatore che viene dalla Fiorentina e con Cambiaso che praticamente manda palloni al centro, e sicuramente è una certezza. Quella sinistra un po' meno, anche perché in quella sinistra ci sta Yıldız, che dà una sensazione e in partita poi ne dà un'altra, specialmente all'allenatore. Yıldız secondo me non può essere un giocatore esterno, anche perché gli esterni sono tutti veloci, rapidi, eccetera. Lui invece deve scattare uno o due avversari, far perdere tempo nell'azione, praticamente il centravanti non avrà mai palloni di testa o raramente palloni di testa. Questo è quello che praticamente bisogna cambiare. E io ho capito che l'allenatore praticamente ha fatto degli esperimenti dove considera Ildiz un trequartista, lo mette praticamente in area di rigore perché con il suo scatto, col suo dribbling che può, diciamo, porta superiorità numerica e può anche segnare dei rigori e può far fare anche dei rigori, però questo stato di cose confligge con Vlahovic perché Vlahovic raramente avrà collaborazione da Ildiz, che è un giocatore portato a fare gioco, a saltare l'avversario e a tirare in porta. Purtroppo però Ildiz di gol ne fa pochi, quindi bisogna che Thiago Motta si attrezzi in maniera tale da trovare un coefficiente abbastanza positivo su questo.
Potrebbe essere il ritorno in piena forma di Koopmeiners a cambiare un po' l'assetto offensivo grazie alle sue caratteristiche.
Quali sarebbero le caratteristiche?
Quello che gioca più vicino alla porta, quello che gioca più vicino a Vlahovic, quello che dà la possibilità a Vlahovic di stare più rivolto verso la porta e senza dare riferimenti.
Koopmeiners sicuramente è un giocatore importante, ma deve girare tutto il campo per trovare la posizione sua, non stare appresso praticamente sotto.
Vero, quello che un po' sta facendo, che faceva l'Atalanta, mi sembra, direttore.
No, come giocava nell'Atalanta, allora lui può trovare la posizione poi per tirare in porta e per fare anche dei bei gol. Su questo non c'è dubbio, ma se si vincola un ruolo, no, si fa spegnere il giocatore.
D'accordo.
Tant'è che voi avete visto, a parte che è al rientro, ma non è che ha fatto cose eccellenti dopo il rientro, dopo due o tre partite. Quindi lì bisogna che ci sia la mano dell'allenatore a spegnere il telefono.
Allora, mentre risponde al telefono, e oggi ne ha solo due, è arrivata un'altra barzelletta nuova.
No,
c'è quella. Allora, fra un po' Sinner arriva per pranzare, direttore. Noi facciamo ancora una domanda.
Arriva ma deve passare da qua.
Noi non ci assumiamo la responsabilità, c'è anche un'altra uscita da quella parte, però gli hanno comunicato, ce l'ha detto l'organizzatore, c'è Luciano Moggi, quindi riuscirà sicuramente a incontrarlo.
Paolo, una domanda ancora per Luciano, faresti con Douglas Luiz? Che impressione ti ha dato questo giocatore? Cosa ti sembra?
L'avresti comprato tu?
L'altra domanda?
Ha già risposto, andiamo avanti, rispondi alla domanda di Paolo.
Io devo dirti che se mi dici com'è questo giocatore, ti dico che in Italia poteva anche non venire. Se mi dici come ha giocato praticamente in Premier, ti dico che ha fatto anche belle partite.
Quindi la scelta sarebbe ricaduta sul sì o sul no?
La scelta sarebbe ricaduta sulle caratteristiche che praticamente deve avere una squadra. Cioè, si sceglie un giocatore per legarlo con gli altri giocatori. Probabilmente questo non riesce ancora ad essere l'interprete di un ruolo per legare un giocatore all'altro.
Il mercato, cosa si deve fare? Cosa faremo? Cosa si potrà fare? E questo ci sta. È più importante l'esigenza a questo punto in difesa piuttosto che in avanti. Io dico che Milik da gennaio in poi, sperando di riaverlo a posto, un'alternativa c'è per arrivare fino a giugno, poi a giugno si prenderanno altre strade magari.
Ovviamente la Juventus praticamente soffre questi infortuni, anche perché se avesse saputo evidentemente che Milik non recuperava subito, probabilmente che se ne stava a Torino, quindi
lo rimpiangi, Ken?
Ma sai, io faccio un discorso, come ho detto prima, che la maglia del Bologna pesa molto meno di quella della Juventus, lo dico per il fatto di Kean va via da Torino dove era sotto pressione, e va a Firenze, dove praticamente tutto quello che fa di meglio è tutto, tutto ritrovato. E praticamente devo dire che Palladino, e qui entra in ballo l'allenatore, Palladino è veramente un allenatore in progresso e in prospettiva, molto più di altri. E ha individuato come utilizzare Kinne, ma soprattutto come motivarlo, perché l'allenatore, oltre che essere allenatore, deve essere anche un motivatore. E evidentemente Palladino...
Direttore, non credi però che alla Fiorentina sia la dimensione... rispetto della Fiorentina giusta per un Kinne, più facile anche per motivarlo alla Juventus?
Domanda che presuppone la risposta. La Fiorentina come sta in classifica?
È lì davanti, è lì sì. È dietro ma di un punto.
Punto. Quindi allora evidentemente il campo di Firenze è pretenzioso come quello di Torino.
Però la classifica si guarda alla fine, mi ha sempre insegnato, perché anche il Torino era primo dopo 5 giornate.
Questo è anche vero, su questo non ci si stupra, ma da quando Palladino è allenatore della Fiorentina credo dei progressi importanti siano stati fatti.
Non mi hai fatto i nomi del mercato?
Del mercato che ti devo fare?
Chi ti piace come difensore? Andiamo a Bologna perché conosce già magari qualcosa l'allenatore, andiamo su Dragusin che già conosce la Juve.
Forse era meglio se stavo qua, attenzione Dragusin.
Ti piace? Ti piaceva?
Il giovane che praticamente è andato via... diciamo senza tener conto dei progressi che può fare un giovane, Dragusin aveva tutte le qualità per arrivare. Adesso andiamo a ricercare un giocatore che era nostro.
Anche Luciano Moggi mi dice la storia che ha sbagliato qualcosa. Poco. Ha sbagliato poco. Andiamo con la barzelletta?
Sì, Antonio, ragazzi, una cosa. Sì, lo dico perché è giusto e ci mancherebbe altro. Sappia Luciano che arrivano tanti messaggi di affetto nei tuoi confronti, quindi e soprattutto ti viene riconosciuta, come sempre, la saggezza delle tue affermazioni.
Da quando lei frequenta Radio Bianconera è diventato famoso e importante.
Devo dire che se non avessi avuto vicino a me Paolino, praticamente avrei fatto meno cazzate.
Intanto ho spento il microfono, il cellulare, lo dobbiamo lasciare perché probabilmente dall'altra parte lo stanno aspettando. Barzelletta veloce.
Barzelletta veloce, ma se si può raccontare.
Sì, certo, no, lo dico per chi ti sta aspettando.
Ho detto praticamente, ho domandato a Paolino se sapeva la distanza tra Siena e Poggibonsi.
Vediamo se lo sa Paolo Rossi. Siena e Poggibonsi, no, tu sarà, che frequenti.
Sarà qualche chilometro, ma non lo so.
15 chilometri,
Rossi, è semplice.
Un amico mio va in farmacia a Siena, va in farmacia a Siena e dice vorrei una cibalgina. Gli portano una cibalgina grossa come una padella. E questo fa, dice, ma guardi che io volevo una cibalgina, ma se no facciamo tutto grosso, non... ha bisogno di qualche cos'altro. Si dice, vorrei una boccetta di alcol, gli porto un fiasco d'alcol. È sempre la stessa storia, ma a Siena facciamo tutto grosso, ha bisogno di qualche cos'altro. Sì, io avrei bisogno magari di supposto, ma meglio che vada a Poggibonsi a pigliare.
E con questo salutiamo il direttore, me la voleva raccontare dall'inizio, poi tu mi hai tirato in ballo live.
No,
e qui...
pure
oh, ha riso, adesso arriva.
Ha riso.
Assolutamente. Direttore, grazie, avete vissuto qualche secondo anche di quella che la triade è stata nei momenti difficili, facili della vita di squadra.
Per essere ottimisti bisogna sempre però avere il sale in zucca per portare avanti situazioni difficili come quella della Juve.
Esatto, auguriamo a tutti di non aver bisogno di andare a Poggibonsi o a Siena per curarsi. Grazie direttore, di là c'è Sinner che ti aspetta, se no stasera non vince, dagli tutti i consigli giusti. Allegri, Moggi, è per quello che vince anche Sinner. Secondo me sta uscendo adesso, caro il direttore, perché vedo il pubblico qui del Principe di Piemonte agitarsi, quindi lo lasciamo non raccontare la... Non raccontare la barzelletta a Sinner. Paolo, il bello della diretta è anche questo.
Questo è bello,
noi
sì.
Sappiamo già di avere gli altri ospiti.
Perfetto.
Dovremmo avere due colleghi da carta stampata per chiudere il cerchio sul tema della giornata.
Ok, Paolo, allora dopo. Io continuo con i messaggi. Alessandro da Pesaro ci scrive. Parlavamo del tesoretto dei giocatori della Next Gen fatto l'anno scorso. Dice, per fare tesoretto della Next Gen sono rimasti pochini. quelli veramente appetibili li abbiamo già venduti quest'anno, con chi si potrebbe racimolare qualcosa oltre a Mbangula? Beh, Mbangula intanto ormai è un giocatore della prima squadra, stasera è convocato col Belgio, magari ce lo troveremo anche come avversario e chiaramente per lui questa sarebbe una promozione importantissima. Io dico sempre, non trascuriamo mai il fatto di quanto ci si faccia vedere in Europa e nel mondo attraverso le gare di nazionale e quanto si possa crescere nella valutazione. Si parla addirittura di un Bangula eventualmente come spedina di scambio nel mercato di gennaio per racimolare dei soldi. Stiamo a vedere, perché Thiago Motta comunque uno spazio gliel'ha dato, e è vero che però se rientrassero tutti nell'organico lui sarebbe probabilmente l'ultimo nelle gerarchie. Non abbiamo più Fabio in regia, ma abbiamo Yves già da 20 minuti. Andiamo a sentire un vocale.
Buongiorno Radio Bianconera, Stefano da Bergamo. Volevo fare una considerazione sul discorso che facevate riguardo a un'improbabile difesa 3. Per la verità sono molti radioascoltatori che vi fanno questa domanda. Io credo, e non penso che di non andare lontano dal vero, che per vedere Thiago Motta convertito alla difesa 3 è più facile che Sinner, per rimanere in un paragone tennistico, faccia il serve in volley. Quindi in sostanza non la vedremo mai. Per vedere una difesa 3 nella Juve bisognerebbe cambiare, ovviamente, cosa che non ci auguriamo, allenatore, cioè prendere un Palladino, il Conte, piuttosto che italiano del Bologna, quindi anche no. Poi un discorso sul mercato, sono d'accordo per quanto riguarda la sostituzione del difensore di prenderlo in casa nostra, quindi con qualche la valorizzazione di qualche giovane della next gen.
Beh, allora due aspetti, guardate, io non ho l'idea che Thiago Motta sia così integralista, ho l'idea che Thiago Motta sia fortemente convinto di dover giocare a 4 con quelli che ha. Però anche quest'anno Palladino comunque ha cambiato, Conte è partito con un modulo, l'ha cambiato. Io credo che nel calcio contemporaneo, tra l'altro a sentire gli allenatori, mi sembra che ci sia sempre meno questa idea di moduli fissi. Dopodiché non è che risolviamo il problema dell'emergenza giocando a 3, questo l'abbiamo già detto, e penso che da questo punto di vista dobbiamo essere molto molto chiari e quindi intervenire con anche una certa fretta nel mese di gennaio, a meno che esploda qualche giovane, ma la vedo un po' difficile tenendo conto anche dell'importanza delle partite che abbiamo in calendario. Torniamo all'Hotel Principe di Piemonte.
Via un ospite, ne arriva un altro. Come un VIP, Luciano Moggi è riuscito a raggiungere il suo obiettivo ed è fuori, già sta firmando autografi. Noi ne approfittiamo per presentare, anzi chiediamo anche scusa perché avevamo solo una postazione e commento, Filippo Cornacchia della Gazzetta dello Sport. Grazie Filippo per essere qui con noi. Io nel frattempo ho sfogliato il quotidiano rosa di oggi a pagina 26, Juve doppio cambio, ci fai un po' il sunto?
Ho già letto,
non svelo, non spoilerò niente.
No, sicuramente, lo sapete meglio di voi tutti, momento un po' difficile dall'infermeria, diciamo così, per la Juventus, perché dopo la botta di Bremer, che a inizio ottobre lì ci si è rotti i legamenti, adesso stavolta in nazionale è arrivata quest'altra mazzata per la Juventus di Cabal. Oggi rifarà gli esami, ma ormai i medici li hanno già fatti in Sud America, i medici della Colombia hanno già avvertito la Juve che si tratta di una rottura del crociato, quindi due crociati, due difensori e quindi un reparto che Thiago Motta dovrà riaggiustare nei prossimi 50 giorni, cioè fino all'apertura del mercato, e poi dovrà intervenire Giuntoli. Giuntoli aveva detto pubblicamente che un difensore
serviva comunque.
Serviva, adesso ne serviranno almeno due, dico almeno perché la situazione di Danilo... basta guardare il minutaggio, più o meno è chiara. Se Danilo dovesse chiedere di cambiare area per giocare di più, a quel punto la difesa sarebbe ancora di più da ristrutturare.
Forse quel piano lì, Filippo, mi permetto, varia. Cioè c'era l'idea forse di arrivare a una separazione consensuale o qualcosa che potesse portare lontano da Torino Danilo da gennaio. Questo infortunio di Cabal probabilmente rivede e corregge il piano non iniziale ma pattuito in corsa, cioè
può essere ma non è detto, cioè dipenderà da Danilo, perché se nei prossimi, adesso la Juve se non sbaglio ha 6 partite di campionato, 2 di Champions e 1 di Coppa Italia, 9 partite di qui all'apertura del mercato. Se Danilo dovesse trovare molto spazio, allora probabilmente sarebbe lui il primo a voler restare, ma se Danilo dovesse continuare a giocare poco non mi stupirei se lui chiedesse di cambiare area, visto che comunque c'è il contratto di scadenza giugno. Sicuramente la Juventus dovrà intervenire in difesa, almeno 2 rinforzi sono da mettere in conto, e diciamo così che il nome, ma questo già da settimane che in cima alla lista, è quello di Skriniar, che a sua volta sta giocando poco nel PSG. Solo per fare un confronto numerico, per rendere l'idea, cioè Danilo ha giocato poco per adesso la Juve, no? Siamo d'accordo? Ecco, Skriniar ha giocato la metà più o meno a livello di minuti, per cui sta trovando davvero poco spazio a Parigi.
Ecco, quindi priorità quella di trovare un sostituto, ma con quali soldi, con quale tipo di spesa possibile, formula secondo te, da quanto sai, Filippo Cornacchia, Gazzetta dello Sport?
Sicuramente la Juve ha speso tanto in estate e non potrà spendere molto in gennaio, a meno che, penso che le soluzioni non siano tante, o dei prestiti di lusso, e potrebbe essere il caso di Skriniar, o altrimenti, come abbiamo raccontato sul giornale di oggi, c'è anche un altro piano che corre parallelo, che è quello di provare a sacrificare, a fare cassa, a risparmiare con qualche cessione. Da qui Danilo potrebbe essere uno di questi, che Danilo comunque ha uno stipendio importante, o altrimenti il sacrificio di qualche giovane. Oggi abbiamo citato Mbangula, perché comunque diciamo che dei giovani della Next Gen è quello che sta giocando meno, che però è quello che è anche stata la novità principale dell'inizio di stagione, il gol al Como, il rinnovo di contratto, la convocazione col Belgio, con la nazionale belga proprio imminente di questi giorni qua, e quindi estimatori in Bangula non mancano. Sarebbe un altro sacrificio dopo quegli estivi, però l'abbiamo già visto quest'estate, per finanziare
quella è la strada,
8-9 colpi la Juve ha dovuto monetizzare al massimo i Sule, gli Huijsen, gli Yiling, i Barenikea.
Filippo, siamo quasi in chiusura di questo blocco, vorrei portarti sul tema nazionale. Cosa ti risulta di questo rapporto tra Locatelli, la nazionale, Spalletti, reintegrato? Ne parla bene Spalletti, sta migliorando il lavoro che sta facendo con Motta, però ci fosse stato Ricci, Locatelli sarebbe stato un giocatore non convocato.
Beh, allora, che probabilmente Locatelli non sia ai primi posti della gerarchia di Spalletti, lo hai detto benissimo tu. Se non ci fosse stato Ricci, probabilmente anche Locatelli questa volta sarebbe rimasto a Torino in non nazionale. Però il calcio è pieno di queste storie qua, cioè magari uno viene richiamato e poi dopo da richiamato fa bene e non viene più tolto. Sicuramente per Locatelli è un'occasione importante, secondo me meritata, perché in questo inizio di stagione con la Juventus comunque è stato uno dei più positivi, ha avuto un apice iniziale, poi ha avuto un momento dove Thiago Motta l'ha lasciato in panchina qualche partita, ma un po' nello stile di Thiago Motta, cioè alzare i giocatori, poi gestirli, rialzarli, riabbassarli, e ultimamente però aveva sempre giocato titolare. Penso che sia un'occasione importante per lui, perché un conto è far bene nella Juve, e l'allenatore però della nazionale può anche dire stai facendo bene nella Juve, ma sta facendo bene anche Ricci nel Toro, sta facendo bene anche Rovella nella Lazio e Tonali nel Newcastle, adesso è lì in nazionale, ha la possibilità di mettersi in mostra con Spalletti, e chissà che questo contatto di questi giorni qua non sia poi l'inizio di una ripartenza.
Gazzetta dello Sport termina le pagine in bianco nero dicendoci: Pogba firma il divorzio, il club taglia ancora, l'erede sarà Thuram. Questa sera Filippo Cornacchia, Rai 1, la nazionale, Rai 2, Sinner, staffetta?
No, io sono a giornale, quindi lavoro.
Vedi?
Le guardo tutte, cioè io nello schermo le metto tutte e due, però lavoro a quell'ora lì.
Ho capito. Allora domani ti leggeremo. Grazie Filippo Cornacchia.
Saranno i colleghi a seguirle dal vivo. Noi cerchiamo di trovare le notizie sulla Juve.
Notizie sulla Juve. Tipo cosa stai indagando oggi?
Vediamo, il mercato va sempre avanti e non solo quello.
E non solo quello. Grazie Filippo Cornacchia. Il passaggio dalla base qui, Principi di Piemonte, dove si muove il tennis internazionale. Già pronto ad annotare qualcosa, ti vedevo prima. con ospiti, VIP, colleghi e soprattutto tifosi. Magari cercare la notizia che potrete leggere domani sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Grazie al collega, amico Filippo Cornacchia, ci vediamo a Birmingham, giusto?
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Birmingham, confermato.
Confermato.
Confermato, anche perché lui è il nostro tom-tom quando siamo in
trasferta. Voi, io non mi perdo dappertutto.
Ci perdiamo spesso e volentieri. A voi, ciao Paolo, a più tardi perché avremo confermato un ultimo collegamento prima della chiusura di Cose di Calcio e ATP a braccetto di questa settimana.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di Calcio.
340-5425-324 per il nostro ultimo blocco, i vostri messaggi, i vostri vocali e poi ancora interventi dall'Hotel Principi di Piemonte con Antonio Paolino. Allora, Angelo ci scrive: il grande Luciano Moggi, elogiando Palladino su Kane, ha confermato non volendo la mia tesi. Moise era un ottimo attaccante anche con noi, vedi due gol annullati col Verona, ma le colpe di Allegri sono notevoli nella sua gestione al netto degli infortuni. Ma devo dire che io sinceramente, su se mi chiarisce il concetto, perché Allegri sicuramente ha tante colpe, su Kane direi relativamente, perché quando ha avuto la possibilità l'ha messo in campo, gli ha dato dello spazio. È chiaro che Kane, che ha fatto una splendida partita contro il Verona, e ci ricordiamo tutti come andò, però in un anno non ha segnato, e credo che finisca lì la questione. Nel senso che poi toccava la nuova società, cioè Giuntoli, che peraltro era già in carica, decidere se questo giocatore aveva dato delle dimostrazioni affinché venisse confermato o si preferisse fare cassa come è successo. Io penso che francamente, quando hai uno come Vlahovic, che è indubbiamente il titolare per tanti motivi, compreso naturalmente la quotazione economica che lo condiziona, e lo spazio per altri sia un po' ridotto. Poi, come ho sempre detto, io Kane non l'avrei venduto a prescindere, per un semplice fatto che secondo me delle dimostrazioni del suo valore le aveva già date, e che a 24 anni aveva ancora il tempo, con un nuovo allenatore, di giocarsi le proprie carte. Però la Juve aveva altre esigenze, è stata fatta una valutazione e oggi ci troviamo un Kane che sta facendo molto bene alla Fiorentina e che quindi ci può anche far venire qualche piccolo rimpianto. Allora, se abbiamo ancora un vocale, lo andiamo a sentire.
Ciao Alex Vercelli.
Ciao.
Possiamo considerare col rientro di Nico Gonzalez due coppie destra-sinistra di esterni alti, ovvero a destra con Sessao e appunto Nico, e a sinistra Iliz e Weah, perché Weah ha fatto molto bene anche a sinistra. E l'altra cosa, se McKennie può eventualmente abbassarsi, come ha fatto bene l'anno scorso, e andare a fare il terzino a destra. In questo modo Danilo potrebbe fare il terzino a sinistra. Ciao, grazie.
Allora, sulle coppie d'attacco, io aggiungo alla valutazione che hai fatto, che è naturalmente corretta, che si possono mischiare tutte. Cioè, forse l'unico... Avete sentito prima, Luciano Moggi ha detto una cosa molto importante. Ha detto, se noi continuiamo a far giocare Yıldız molto esterno, di fatto ci manca un'ala. E Vlahovic non riceve palloni per il gioco di testa, dove lui ha dimostrato di avere delle risorse. Aggiungo, se non ce l'ha lui, non ce l'abbiamo quasi da nessun'altra parte. C'è Nico, che è uno che se la cava molto bene di testa, però appunto deve arrivargli a sua volta servizi dalle altre ali. Quindi, secondo me, le combinazioni sugli esterni sono varie, compreso il fatto che naturalmente lo può fare persino Cambiaso, l'esterno alto. Quindi non è lì un problema, e mi aspetto, sulla base di quello che appunto ci hai detto tu, anche degli esperimenti e comunque delle soluzioni in corso diverse. Con Sessao, certo, è un sinistro, può giocare a destra, ma nulla toglie che possa anche fare il suo compito sull'altra fascia. E come abbiamo visto nel derby, dove ha giocato a destra, però il sinistro calibrato per mettere dei palloni nel gioco aereo, in quel caso sul secondo palo c'era Yıldız, visto che Vlahovic tra l'altro era già uscito, sono delle possibilità che bisogna esplorare. Certo, in caso di emergenza McKennie deve, secondo me, arretrare. Io, ma questo è il mio parere, e credo che Motta non ce l'abbia, però inizio a pensare che qualche partita a destra Danilo la possa ancora giocare. Cioè, non lo darei per finito in un ruolo che, tra l'altro, lo vede impegnarsi così nella nazionale brasiliana. Cioè, io nella difesa 4 Danilo, soprattutto in partite dove magari abbiamo più facilità di prendere, nel prendere campo, e Danilo è uno che secondo me ancora può dare, può dire la sua. Cioè, mi farebbe molto strano che nel giro di pochi mesi Danilo sia perduto completamente alla causa. Chiaro, non dobbiamo pensare al Danilo di questo periodo, però Danilo ho l'impressione che sta anche un po' pagando gli sforzi fatti in Coppa America, e al pari di altri giocatori brasiliani non mi sembra molto molto in forma. Piccola annotazione deontologica, non voglio essere pedante, ma mi sembra giusto, perché qualcuno vede Filippo Cornacchia della Gazzetta dello Sport in onda con Antonio Paolino e si scatena dicendo: chiedetegli perché, perché la Gazzetta dello Sport è fine interista, oppure chiedetegli se ha capito come fare le domande a Thiago Motta, come se fosse una colpa a volte fare certe domande. Ultimamente anche il nostro direttore gliene ha fatta una che ha creato qualche malumore, e poi il giorno dopo era sulle prime pagine di tutti i giornali come la domanda più interessante. Allora, la linea editoriale della Gazzetta dello Sport non la si va a chiedere a un giornalista che fa il suo lavoro e che non detta la politica di un giornale, la si va a chiedere a un direttore. Quindi sarebbe stato mettere in imbarazzo, oltre che essere molto scortesi, nei confronti di un ospite che viene, che può rispondere di che cosa? Di quello che è il suo lavoro. Quindi se tu scrivi su Pogba o su Ancho o su Skriniar, devi rispondere di quello, ma non delle scelte o dei titoli che fa un giornale sul quale il giornalista non ha voce in capitolo, perché la linea la dà il direttore. Quindi e quindi c'è un luogo e un tempo per fare le domande giuste. Poi se voi avete dei motivi per avercela con la Gazzetta dello Sport, come dico sempre, non leggetela, non compratela, o scegliete di polemizzare giustamente con le loro notizie, ma non si va a mettere in difficoltà un collega, e non è una questione di amicizia. Tra l'altro Filippo Cornacchia arriva da un'esperienza tutto sport, cioè da un giornale con una linea molto molto diversa. Ci scrive Massimo dalla Svizzera: se siamo costretti a vendere i giovani talenti per fare casse e acquistare i giocatori di cui abbiamo bisogno, c'è anche il rischio che questi giovani vengano ceduti a un prezzo inferiore al loro reale valore. Questo perché le squadre acquirenti saprebbero della nostra necessità economica e ne approfitterebbero. Penso sia arrivato il momento che il CAN intervenga con investimenti concreti nei club anziché concentrarsi solo sulla Ferrari. Ma questa è una visione francamente un po' parziale, perché se andiamo a vedere i bilanci della Juve e la quantità di ricapitalizzazioni che la Juve ha fatto nel corso, non di quest'anno, ma degli ultimi 10 anni, io non direi che il problema sia che il CAN non ha messo i soldi, semmai che qualche soldo l'abbiamo speso male. E quindi adesso è giusto provare a rientrare nei parametri corretti. Poi le motivazioni le sappiamo, o vanno ancora capite tutte. La Juve è stata anche duramente colpita dalla situazione delle plusvalenze, quindi ha pagato un prezzo economico molto caro. Però che il CAN debba fare ancora investimenti non lo trovo possibile, perché ne ha già fatti tanti, e anche la campagna acquisti di quest'anno, che è stata fatta con una logica economica molto intelligente per cercare di ridurre i costi, non è stata banale. La Juve infatti è cambiata radicalmente, e oggi, come prima ci raccontava Luciano Moggi, è pronta a crescere nel tempo e ha delle solide basi di giovani. Io non sono d'accordo che i giovani noi li svendiamo, ma per un semplice motivo: che il valore dei giovani non è semplice da definire. Cioè, tanto per essere chiari, e vado ad Antonio Paolino per affrontare anche questo tema, alla fine alcuni di quelli che noi abbiamo venduto, cioè Suleba, Reinecea e altri, o Oisen, alla fine abbiamo fatto un affare, perché non, altrove non si stanno dimostrando quello che molti di noi avevano pensato. Vai Antonio col tuo nuovo ospite.
Condivido quello che stavi dicendo, ti stiamo ascoltando, ti sto ascoltando, ti stanno vedendo, ci stanno vedendo e tantissimi appassionati bianconeri ti salutano a casa, salutano.
Saluta tutti. Moggi.
Sembra un telefono senza filo. Aspettando il direttore di Tutto Sport che mi ha detto sto arrivando, chiaro non è facile trovare parcheggio, quindi venite coi mezzi, venite coi mezzi, anzi arrivate qui al Principe di Piemonte, do il benvenuto alla sta arrivando, mi dicono che sta arrivando, allora una battuta veloce con Marta Serrano, dottoressa Marta Serrano, oggi in qualità di responsabile del progetto un po' che ha affiancato questa iniziativa al Principe di Piemonte, dell'ITS, l'Istituto Turistico e Attività Culturali, cioè partita da lei l'idea di prestare per questa settimana dei validi giovani che hanno studiato e che vorrebbero fare da grandi che cosa. Intanto benvenuta e ricordiamola anche preside del primo liceo Juventus a Vinova, avevamo iniziato assieme a progettare qualcosa di interessante, ci ritroviamo qualche anno dopo.
Confermo, e no, non sono stata io a promuovere il percorso degli specialisti di eventi sportivi, però sicuramente siamo stati la nostra associazione, oggi sono direttore dell'associazione Sport Innovation Hub e abbiamo collaborato con la fondazione ITS a far partire questo percorso che direi è bellissimo anche perché poi i giovani che sono qui oggi a fare servizio ma anche in tanti altri luoghi hanno risposto direi in maniera eccellente. Quindi persone molto preparate per continuare a supportare questo tipo di eventi sportivi.
E possiamo assolutamente confermarlo. Avrà anche parlato nel tempo dei rischi di diventare telecronisti, giornalisti sportivi come il sottoscritto e quindi questo è un tema da approfondire. Poi racconti tutto ai suoi giovani. Grazie Marta Serrano.
Sarà fatto.
Un cambio veloce, grazie anche per la disponibilità di questo change, con il direttore dei direttori di Tutto Sport, eccolo qui, saluti perché poi nell'ambiente ci si conosce un po' tutti, Guido Vacciago, buongiorno direttore, ciao Guido, ben trovato.
Ciao Antonio. Ciao.
Scusa, non riuscivo a risponderti in diretta, il bello della diretta è questo. In studio Paolo Rossi,
ciao Guido,
qui che cercava... Anche Paolo Rossi, il bello della diretta, un 10 minuti con il direttore di Tutto Sport, tutte le domande che volete, chi compriamo, quando compriamo, cosa serve, cosa manca, noi abbiamo letto Tutto Sport, lo leggiamo tutti i giorni, dove ci dobbiamo indirizzare con oculatezza, direttore?
Direi innanzitutto un difensore, il difensore mi sembra che sia indispensabile, nel senso che non è soltanto l'infortunio di Bremer, è anche l'infortunio di Cabal, quindi in questo momento c'è necessità di un difensore, credo che si stiano muovendo, ci sono tanti nomi, oggi noi ne abbiamo fatti sei,
esatto,
sono i sei nomi su cui si stanno muovendo. Perché si stanno muovendo su così tanti nomi? Perché deve entrare la situazione giusta. La Juventus non ha molti soldi da spendere, ha una situazione nella quale io credo potrà magari fare un'operazione in prestito, un'operazione diciamo low cost, cercando magari di andare a sfruttare circostanze sfavorevoli per il giocatore in questione, finito in fuori rosa, finito in contrasto con l'allenatore, non si sposa con gli schemi della squadra, eccetera eccetera, ci sono queste situazioni e secondo me alla fine è quello che loro cercheranno di fare. Dragusin è un nome per esempio di quelli che sono stati fatti, che mi è stato detto essere un nome importante.
Noi ci stiamo noi di Radio Bianconera, fonti naturalmente affidabili come quelle del Tutto Sport, ovviamente ci confrontiamo in questo momento in diretta con Guido Vacciago, ci dicono che sembra prendere piede per tanti motivi. Il direttore Moggi è intervenuto poc'anzi, ci ha detto anche un giocatore che già avevamo, però inevitabile che qualcuno lo si perda e per necessità qualcuno possa anche tornare, fosse Dragusin il nome per la difesa da gennaio.
sì, era un giocatore che è cresciuto, diciamo, nel settore giovanile della Juve, però poi ormai è un po' di tempo che ha lasciato la Juve. A volte bisogna farlo, secondo me i tifosi della Juve dovranno abituarsi un po' a perdere alcuni giocatori, perché avete visto quest'estate alcuni talenti sono dovuti andare via per fare cassa. La Juventus sta attraversando questo momento economico, il calcio italiano sta attraversando questo momento economico, quindi credo che sia un andazzo per qualche anno ancora dovrà essere tenuto. D'altra parte i talenti della seconda squadra venduti sono anche un meccanismo che alimenta le casse della Real Madrid, ecco, insomma non c'è nulla.
Non tutti vestono dalle giovanili, dalla cantera in poi, la maglia del Real Madrid, della Juventus, della Next Gen. Il passaggio sarebbe importante, ma probabilmente serve anche quell'approccio, quella maturazione fuori, e non per tutti c'è la possibilità di rientrare, cioè poi i progetti bisogna chiarirli. Questo è il mondo del calcio a livello giovanile.
Beh, se vi ricordate nel 2014 il Real Madrid non ritenne all'altezza Alvaro Morata, lo diede alla Juventus e poi ne subì le conseguenze, perché nella semifinale di Champions League Morata segnò al Real sia all'andata che al ritorno e sancì l'eliminazione del Real. Quindi voglio dire, poi Morata, sappiamo benissimo la sua storia, ritornò al Real Madrid con la clausola di recompra. Insomma, a volte può capitare di dare dei giocatori e poi di doverli in qualche modo riacquistare, può essere una situazione.
Paolo, domande per il direttore?
Sì, ne ho due.
Io farei
due
poi dopo in chiusura un bilancio di questi primi mesi di Thiago Motta. A te.
Mi interessano molto. La prima, Guido, se hai pensato prima o poi di fare una pagina su Douglas Luiz del livello di quella che Tutto Sport fece su Llorente quando sparò "è solo bello", da allora Llorente si è svegliato, quindi prova un titolone ma trova il modo di svegliare Douglas Luiz. E la seconda, se ci dice qualcosa,
lettore Paolo,
esatto, e se ci dice qualcosa sul tuo editoriale di due giorni fa, cioè "Ridateci il vero calcio", che mi è sembrato un editoriale molto sentito.
Sì, Douglas Luiz vediamo, sì, ma prima o poi gliela facciamo. Adesso bello bello non è, insomma,
no,
Llorente era
scegli
proprio,
tu,
era proprio
scegli
bello,
tu la domanda.
Fascinante.
però troviamo un aggettivo. Troviamo un aggettivo. Senza nulla togliere a Douglas Luiz, per carità, non, però Fernando era veramente un bel tipo. Sì, guarda, io sono convinto che l'abuso di VAR ha creato la moviola in campo, di biscardiana memoria. Però, se ti ricordi, Biscardi, che era un genio totale, però ha costruito la sua carriera buttandola in cacciara. E noi non abbiamo bisogno che si butti in cacciara il calcio, non abbiamo bisogno che vengano dati rigori per degli sfioramenti o vengano annullati dei gol per una rotula o un alluce in fuorigioco. Quindi voglio dire, io credo che ci siamo fatti un po' prendere la mano, forse noi italiani più degli altri, a guardare le statistiche, e quindi bisognerebbe fare un passo indietro. Il rigore è la massima punizione, come dicevano i radiocronisti di tutto il calcio, e quindi deve essere la massima punizione, non può essere una punizione per uno sfioramento, come ho detto prima. Insomma, un po' tutto l'arbitraggio dovrebbe tornare ad avere più un'accezione di campo e meno un'accezione televisiva.
In definitiva, il calcio di rigore è un calcio di punizione di prima in area di rigore, e spesso diciamo, se questo lo fischiassero fuori dall'area sì, in area no, o viceversa. Mi sembra che il protocollo vada rivisto e corretto anche nelle nostre teste, o questa abitudine a cui ci stiamo adattando, direttore, perché effettivamente per chi ama il calcio è diventato difficile anche giocare la partita tra amici o tra colleghi o il derby giornalisti a questo punto.
Quello è sempre stato difficile, ma il problema è un altro: i giocatori si stanno adeguando, cioè tu vedi dei giocatori che arrivati in area sanno che se vengono toccati e si buttano a terra 90 su 100 il VAR gli darà rigore, perché vede quel tocco. E quindi io credo che questo stia anche un po' cambiando l'atteggiamento. Non ti dico che sia un assist per i simulatori, perché non sto parlando di simulazioni, però sto parlando di gente che in area non fa più nessuna resistenza, perché sa che basta essere toccati perché poi venga fischiato il rigore magari attraverso una un field review.
Come si potrebbe aiutare concretamente a cambiare, non dico la testa, ma questa decisione? Per me lasciare l'interpretazione dell'intensità del contatto al direttore di gara è l'autogol principale, perché dalla tecnologia forse Vaciago, Paolino, Rossi potrebbero rendersi conto che era qualcosa, alzati e cammina.
Ma infatti deve tornare ad arbitrare l'arbitro in campo. Da noi l'arbitro in campo ha quasi smesso di arbitrare e sta facendo arbitrare dalla televisione. Quindi secondo me l'arbitro in campo deve riprendere il suo potere, il potere di una volta, e farsi aiutare soltanto nei casi particolarmente difficili o farsi riprendere nei casi di chiaro errore che lui ha commesso. Per il resto deve arbitrare lui. L'arbitro è lui, il VAR deve essere uno strumento, deve essere
tecnico
a sua disposizione, non qualcuno che arbitra insieme a lui.
Direttore, è un po' che non ci sentivamo, grazie di questo intervento. La pagella, mercato di qualche mese fa di Giuntoli, momento della Juve, gestione Thiago Motta, due voti.
Mercato 7,5, Motta fino a qua uguale, 7,5, mi sta piacendo. Io vedo delle potenzialità enormi di questa squadra, ancora inespresse. Mi tengo sul 7,5 e non vado oltre, perché queste potenzialità devono essere espresse e quindi secondo me ci sono ancora dei limiti in questa squadra, ma io li vedo dei limiti superabili. Se quello che vedo è giusto, fra poco avremo una squadra molto forte, avremo una Juventus molto forte. Se invece qualcosa va storto, diciamo che al momento non è abbastanza. Però io la prospettiva, io vedo delle grandi potenzialità e vedo un Motta che lavora un pezzettino per volta, un mattoncino per volta, e mi sembra un buon costruttore.
Grazie al direttore di Tutto Sport Guido Vaciago, grazie per essere passato in questa forse oretta libera all'ora di pranzo. Noi torneremo eccezionalmente oggi in collegamento perché c'è un evento organizzato qui dal Turinista attorno alle 18, ci sarà anche Camillo De Michelis, interverremo live e chiederemo la linea ai colleghi di Roma. Domani collegamenti con Chiara Leati tra le 12 e le 14 e poi culmineremo fino a domenica con semplici collegamenti telefonici, perché poi il tennis prenderà il sopravvento, semifinali, finali. Grazie al direttore di Tutto Sport, grazie a te Paolo.
Grazie, ciao Guido, ciao Antonio.
Con collegamenti dal Principe di Piemonte.
Grazie, ciao Guido, ciao Antonio. Pausa pubblicitaria e linea ad Alberto Mauro. Ciao a tutti.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.